Aeronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 9, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Cominciamo che non ce la posso fare, sono Michael Sacchi e con me c'è la mia allegra banda. Siamo in ritardissimo per la diretta perché a Monaco nevica e sono tornato dal lavoro poco tempo fa. Cominciamo con il giro di saluti usuale, a partire dal nostro Paolo Amoroso in quel di Milano. Ciao Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Nonno Apollo, ma anche autore del blog avventureplanetarie.blogspot.com, dove pontifica sulla divulgazione della scienza. È sempre un piacere leggerti quando scrivi, ma so che tu scrivi soltanto quando ci sono momenti pregnanti di significato e non legati all'attualità, quando hai qualcosa da dire, e di solito è sempre qualcosa di molto interessante.
E pochi giorni fa ho scritto un post, quindi vedo con piacere che non te ne sei ancora accorto.
Ho un backlog di qualche chilometro su Google.
Migliaia di feed.
E oggi ho provato in un momento di pausa ad affrontarlo e non ci sono riuscito perché è sparito internet al lavoro mentre lo volevo fare. Non lo vedo, però mi sa che magari l'ho letto. Può anche essere che l'ho letto e non me lo ricordo. Di cosa parla?
Questo post è semplicemente spiega come usare Google Alerts avere gli ultimi aggiornamenti su dibattito scienza.
L'ho visto. Avventure planetarie, tutti gli elementi, eccolo qua. Come creare una segna stampa su dibattito scienza. Sì, l'avevo visto. Era del 25 novembre, quindi assolutamente. Visto, il mio backlog non è così grave, sono solo circa 500 elementi. Bene. Ne arriveranno un centinaio al giorno, quindi la risata che avete sentito era quella che veniva dall'ovest del Ticino ed era il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da Luigi Morielli.
L'ingegner Luigi Morielli che ci ha dato una notizia sorprendente in pre-show, e se siete tra quelli che ci seguono in diretta l'avete sentita, altrimenti facciamo senza. Congratulazioni e in bocca al lupo a Luigi. È tutta un ribollire di novità la carriera, come si dice, professionale dei podcaster di questo podcast. Ultimamente c'è un gran via vai. Marco questa sera non c'è. Comunque Luigi Morielli Luigi Morielli è astrogation.blogspot.com, che chissà se avrà più o meno attività una volta che ti sistemi nella nuova routine, chi lo sa. E aspettiamo di vederlo. Attualmente pubblichi comunque con puntualità il Jonathan Space Report, e se qualcuno lo vuole seguire in italiano è il modo migliore. Notifichi sul blog quando viene pubblicato e lo invii via mail, giusto?
Esattamente. Come newsletter. Oltre alla rubrica su Celum, che fra l'altro sta uscendo proprio in questi giorni in numero nuovo.
Ah già, ecco, poi c'è anche quello. Non abbiamo un VIP, ce lo possiamo sfuggire. Il columnist di Cero, Luigi Morielli. Finiamo il giro, così partiamo ad attaccare il news docket, che non è particolarmente ricco questa settimana, ma va bene così perché siamo partiti talmente in ritardo che vogliamo già finire. Ma è sempre un piacere in realtà trovarsi e fare due chiacchiere. Finiamo, Luigi Morielli, ciao, e Riccardo Rossi da Sud del Po, in quel di Modena.
Ciao a tutti, buonasera in questa tarda serata di un giovedì di novembre, buon ascolto della puntata. Breve, ma sarà comunque interessante, ne sono sicuro.
Quindi Paolo, devi cambiare lavoro anche tu. Ho fatto appena questo ragionamento perché anche Riccardo ha cambiato lavoro.
Cioè,
ma vediamo se potrò allinearmi anch'io.
Ok, molto bene. Sotto con la cambierà, ecco. Sotto con la news, la prima news l'ho letta di sfuggita, in realtà ho visto che nella sezione articolisti l'aveva segnalata Alberto come un particolare argomento di cui si poteva cominciare a parlare, ma non ho letto i dettagli. Abbiamo annunciato ormai non so quanto tempo fa, probabilmente era ancora la scorsa stagione, il progetto di un lanciatore da in volo, simile a Spaceship One, ma un lanciatore orbitale più avanzato di Pegasus, ed era una collaborazione da questa Stratolaunch e SpaceX, ma non pare che le cose siano, poi non hanno più fatto sapere nulla e pare che le cose si siano un po' arenate, non è vero Luigi?
Sì, diciamo che si sono arenate più che altro perché nell'andare avanti con lo sviluppo del progetto hanno capito che la parte in comune fra Stratolaunch e SpaceX era abbastanza limitata. Mi spiego meglio, il discorso è che non era sufficiente utilizzare il White Knight come velivolo per poter portare su i payload, il vettore vero e proprio, diciamo così, perché serviva un vero e proprio mastodonte, nel senso che i primi progetti parlavano di un veicolo che aveva un'apertura alare di 115 metri. Quindi il fatto di voler in qualche modo mettere insieme le tecnologie di le due tecnologie era molto complesso. Quindi di fatto la Stratolaunch ha preferito rivolgersi alla Orbital Sciences Corporation, che è quella fra l'altro che ha una buona esperienza proprio con il lancio dei Pegasus, che vengono lanciati da un Lockheed L-1011. E, in effetti questo è un po' un qualcosa che smuove ulteriormente la situazione, più che altro perché appunto sembrava che tutto convergesse un po' su SpaceX, invece a quanto pare il panorama si riapre di nuovo leggermente. Il vettore in realtà rimane un razzo di grossa taglia, quello che poi dovrebbe essere portato su, ed è una versione modificata del Falcon 9 con 5 motori, ed era progettata per immettere un payload di 6200 kg in orbita bassa. Il risparmio che avrebbe avuto facendolo molto più compatto e partendo già da in quota era notevole. In realtà, appunto, dovendo riprogettare tutto, a questo punto i costi saliranno sicuramente, però resta il fatto che se diventa un veicolo che poi verrà utilizzato massicciamente, ovviamente recupererà sicuramente i costi, questi costi di progetto. E l'articolo, quello del nuovo progetto, era del 14 dicembre 2011, quindi praticamente un anno fa, quando era stato annunciato questo abbinamento fra queste due società, e quindi dopo un anno hanno capito che effettivamente forse si può partire sostanzialmente da zero. E pare, se ho letto bene, che abbiano già acquisito due Boeing 747 per poter recuperare parte dell'avionica, di tutta la parte che quello che riguarda i velivoli veri e propri, per poter iniziare a sviluppare e costruire questo nuovo enorme aereo, che sarà effettivamente l'aeroplano più grande del mondo, perché con 115 metri di apertura alare effettivamente è un bestione. Avrà 6 motori turbogetto e ovviamente con la doppia fusoliera, proprio esattamente come White Knight, però su una scala decisamente più grande. E appeso al centro fra le due fusoliere ci sarà il pilone che sorreggerà questo vettore, che porterà in orbita, speriamo entro tempi accettabili, perché ovviamente partendo praticamente da zero, sì, diciamo che possono sfruttare l'esperienza passata, però resta il fatto che è un velivolo da costruire ex novo a questo punto.
Io, da buon fanboy di SpaceX, sono contento della scelta, nel senso che se si sono accorti che quello che andavano a realizzare non era un Falcon 9, non era neanche parente di un Falcon 9, sarebbe diventata una dispersione. E SpaceX propone cose veramente grandiose, e il modo per raggiungerle sono il modo per raggiungerle è la determinazione e la costanza, ed è difficile essere costanti su mille diversi ambiti, è quello che fa la differenza tra NASA, che può permettersi magari un po' più di diversificazione, anzi non è che può permettersi, ma è richiesto, cioè il ruolo di NASA è completamente diverso da quello di un'azienda, si può permettere e deve diversificare la ricerca in tutto il suo ambito di competenza, ovvero l'aerospazio. SpaceX secondo me ha fatto bene in questo.
Sì, sì, ma in effetti Mike hai ragione, perché la dispersione non è mai una buona cosa, soprattutto poi per un'azienda privata che deve concentrare invece gli sforzi su cose molto concrete, perché ovviamente deve avere un fatturato positivo alla fine dell'anno.
E sempre così, per completare la cosa, la notizia, come giustamente diceva prima Luigi, una delle cose che hanno fatto è appunto acquisire i 747 in una vecchia news di Astronauti News. Potete vedere questi 747 quando sono arrivati, diciamo, nel loro quello che sarà, speriamo, uno spaceport. E non mi ricordo di che compagnia aerea, da quale compagnia aerea li hanno acquisiti. E appunto, cioè, si parla in particolare di recuperare molto di quello che riguarda i motori. Infatti, insomma, anche la foto che vedete, insomma, i motori dovrebbero essere proprio, se non proprio quelli dei 747, insomma, molto, molto, molto simili. E anch'io, vabbè, leggendo la notizia, ho fatto la stessa considerazione di Mike, cioè ha detto, già sono SpaceX è abbastanza impegnata per fare i suoi lavori, ho detto, qua iniziano già a cambiargli le carte in tavola, hanno detto molto cordialmente, visto che dobbiamo, se potevamo utilizzare le nostre linee produttive del Falcon 9, insomma, non c'erano grossi problemi, immagino, invece sembra che sia proprio da stravolgere il progetto, quindi...
È quello, si cerca il modo in cui SpaceX ha trovato un modo di ridurre i costi e cercare il più possibile di rendere parti comuni, ma è quello che si farà sempre nell'industria, non è che SpaceX ha inventato nulla, semplicemente è andato ad applicare un modello intelligente di realizzazione a un mercato che prima storicamente aveva a disposizione finanziamenti illimitati e aveva zero interesse nel fare efficienza, fondamentalmente. A me mi sembra assolutamente ragionevole e doveroso che mantengano questo approccio anche in questo progetto, o tirandosene fuori in questo caso. C'è altro da dire a riguardo?
Ho trovato l'articolo che c'è anche il link, fra l'altro, sul esatto. Del divorzio.
Fai un paio di control più, così lo inquadriamo in grande, riesco a leggerlo anch'io.
Comunque c'è il link nella pagina in basso, quello dove dice il più grande aereo
su flightglobal.com.
No, forse proprio in Astronauti News.
In Astronauti News, nella notizia, in fondo la notizia del divorzio, quella lì che avevi prima, qua in fondo questo, più grande nei piani originali. Sono i due link.
Ok, ho visto. Pensavo che fosse un articolo esterno.
No.
Ok. Sì, quando era questa notizia? Tra l'altro ottobre. Mi sembrava che fosse una cosa più antica.
No, Dio, il progetto sì, sembra comunque sì, procedere, insomma, adesso, insomma, acquisire, insomma, materiale, questa cosa, però, insomma, siamo ancora ben lontani anche, insomma, da costruire, insomma, quella,
no, intendiamoci, quella, io non sono
quella fortezza volante, mi viene in mente un po' Conan.
Sì. Sì, questo articolo qua però parlava dell'acquisizione degli hangar, di tutta l'hardware per poter iniziare lo sviluppo vero e proprio. Infatti la notizia, appunto, del divorzio è quella che abbiamo appena dato, e l'evoluzione comunque della notizia che sta nel passare del tempo sta arrivando ad essere sempre più concreta. Speriamo che, appunto, non ci sia da aspettare troppi anni, ecco.
Io non sono contro al progetto in sé, anzi, mi sembra che se c'è da innovare, questo è abbastanza innovativo, e anche se ci sono altri, come diceva prima Luigi, altri esempi simili già in funzione, semplicemente questo è uno step oltre. Forse Forse SpaceX non, in questo momento non è il partner giusto. Speriamo che Orbital magari Orbital lascerà perdere un pochino la parte di supporto alla stazione spaziale in futuro. Magari non si sa se c'è posto per due in quel mercato. L'idea è quella di avere una concorrenza. E sono tutte cose che si vedranno col tempo, in funzione del successo nelle attività correnti, che sono quelle più importanti per questo momento. SpaceX esce dalla fase di startup, diventa una cosa reale, e poi avrà la possibilità di reinvestire in ricerca quello che sta raccogliendo adesso, senza interrompere tra l'altro un altro filo della ricerca più vicino a quello che è in produzione adesso. Bene, proseguendo, l'abitudine che sto cercando di prendere, non mi sta venendo molto bene, è quella di parlare della stazione spaziale con una certa continuità. La notizia da cui prendo spunto per raccontarvi altre cose sulla stazione spaziale è quella della, finalmente ne abbiamo parlato come rumor per mesi, dell'assegnazione di un equipaggio per un anno sulla stazione spaziale, che volerà e sarà a bordo della stazione spaziale per un anno. Due membri dell'equipaggio staranno sulla stazione spaziale per un anno, e sono Scott Kelly per la NASA e un russo per Roscosmos, che è Mikhail Kornienko. Possiamo dare due notizie veloci sui due candidati, perché una cosa abbastanza comune che facciamo quando citiamo assegnazioni di equipaggio. Kelly è un capitano della marina americana, è del New Jersey ed è stato per la prima volta nello spazio con STS-103 nel 1999 e poi ha comandato STS-118 nel 2007, quindi una missione della fine dell'assemblaggio della stazione spaziale. È stato per un periodo esteso a bordo della stazione spaziale, per una missione di 6 mesi, come Expedition 25 nel 2010, e ha anche comandato la Expedition 26, penso per il meccanismo di far parte di due Expedition e di un incremento che facciamo finta che sia complesso. In totale Kelly ha più di 180 giorni nello spazio, quindi circa una missione lungo termine, e può essere fuorviante leggere che ha fatto parte di due Expedition ma soltanto 180 giorni cumulativi. Invece Kornienko è originario di Sizran, o non so leggere il russo ragazzi, di Kubishev, della regione del Kubishev in Russia. È un ufficiale, un ex ufficiale paracadutista, fa parte del Moscow Aviation Institute, e la sua esperienza di volo è stata quella di ingegnere di bordo dell'equipaggio della Expedition 23-24, e quindi ha avuto circa 176 giorni nello spazio. La durata della loro permanenza nello spazio è importante, perché sebbene non sia esattamente noto quali sono stati i parametri per la scelta di questo equipaggio, che è diverso perché va a svolgere una missione un po' diversa da quella che è la tipica Expedition sulla stazione spaziale, è importante perché sicuramente la permanenza totale cumulativa nello spazio gioca un ruolo importante, perché ci sono due diverse cifre di merito che sono in trade-off tra di loro. Vogliamo avere persone di una certa esperienza, che sono già state nello spazio per un periodo significativo di tempo, di modo che il periodo di adattamento e il periodo di la capacità di valutare le situazioni a cui si troveranno a far fronte, specialmente legate al loro corpo, perché l'esperimento principale è sul corpo umano, per sapere cosa succede al corpo umano in una permanenza più lunga dei soliti 6 mesi, che si è vista negli ultimi 12 anni di abitazione continuativa della stazione spaziale. Quindi si vuole gente che sappia leggere il proprio corpo, sappia vivere nello spazio in maniera affidabile, e d'altra parte invece non si vuole mandare per un anno persone che hanno già avuto più di una Expedition o molte missioni shuttle di durata lunga, perché c'è una questione di esposizione cumulativa alle radiazioni. Sapete che si può, adesso non sono un tecnico, ci vorrebbe il nostro Luca Di Fino che potrebbe dirlo meglio, ma l'esposizione alle radiazioni, anche se per periodi non continuativi, può avere effetti cumulativi, e quindi si cerca di mantenere una soglia. Adesso non so se questa soglia è stata definita in maniera come si dice, stabilita, c'è un numero di giorni o di non so, parlavamo altre volte di tutti i meccanismi di misurazione della radiazione a bordo della stazione spaziale, quindi magari è possibile avere un numero molto preciso della dose cumulativa assorbita da ciascun astronauta. In ogni caso si cerca di avere un approccio conservativo in questo caso.
Luca Di Fino conferma che ci sono delle tabelle per calcolare le dosi che gli astronauti hanno assorbito durante la loro permanenza.
Ah già, che in chat, grazie a Luca per la precisazione.
Ma è solo una mia impressione o mi sembra che Kornienko assomigli vagamente a Nino Frassica?
Vagamente. Ricky, se riesci a mettere una comparison video, io passo al tuo video tra poco, intanto continuo a parlare no, non c'è molto altro da dire. Adesso inizieranno un programma di addestramento, dice la news, di 2 anni fino a volare, perché se dico una news dovrei seguire almeno i chi, dove, come, quando, che sono le classiche domande giornalistiche. Inizieranno una missione che avrà inizio nel 2014 e terminerà nel 2015, nella primavera del 2014 e la primavera del 2015. Quindi saranno a bordo quando Samantha sarà a bordo? Mi sovviene Aurora.
No, veramente saranno lanciati nel 2015 e rientreranno nel 2016.
Cri, cri, cri. Non mi funziona la soundboard. Se non l'avrei messo. Va bene, scusate, adesso sto guardando, sto leggendo, esatto. Sì, l'ho letto prima e ho fatto finta di ricordarmelo. Scusate, parliamo di qualcos'altro giusto per giustificare la mia presenza qui, perché altrimenti resto semplicemente il Luca Giurato del podcasting, come dice la mia tagline sulla Lower Third. Mi ero preparato, non tanto, a raccontarvi che oggi c'è stata un'attività a bordo della stazione spaziale che potete leggere nello status giornaliero che pubblica NASA. È stato un OBT, un onboard training. Periodicamente gli occupanti della stazione spaziale, che cambiano e quindi hanno bisogno tutti di training, vengono impegnati in attività che simulano alcuni casi tipici di emergenza a bordo della stazione spaziale, che sono incendio o depressurizzazione rapida, tutte cose che richiedono intervento dell'equipaggio e l'applicazione stretta di procedure per garantire la sicurezza dell'equipaggio. Gli scenari possono essere vari, possono arrivare all'individuazione del problema o possono arrivare alla simulazione dell'evacuazione della stazione spaziale. In questo caso si è testato la capacità dell'equipaggio di rispondere a una depressurizzazione rapida e a degli incendi. La novità di questo BT rispetto a quelli svolti precedentemente, che si svolgevano con una sorta di copione che indicava, gli astronauti lo aprivano soltanto all'ultimo minuto e indicava, il copione indicava quelli che erano gli eventi simulati, ovvero viene rilevato fumo nel nodo 2 viene simulato lo scattare di un allarme. In questo caso invece l'equipaggio era fornito di iPad, Apple iPad, a meno che chiamino iPad dei tablet qualunque, credo proprio che si tratti di Apple iPad, per la gioia della nostra chat che adesso comincerà una discussione interminabile,
un flame interminabile
sulla tecnologia del home computing. Avevano a disposizione questi iPad per poter vedere degli item di telemetria reali. A terra noi riuscivamo a guardare questi item di telemetria con un'applicazione terrificante di NASA in SVG che consumava un sacco di banda e ci permetteva di vedere valori di telemetria fittizi ma coerenti con una situazione di pericolo come un incendio o una depressurizzazione. Altre cose che succedono a ColCC, giusto per parlarvi di cose di cui posso parlare non segrete, non ce ne sono di segrete, vi dico solo questo, stiamo preparando gli ingegneri stanno preparando, io supporto gli ingegneri nella preparazione del ground segment per ricevere la telemetria di ERA, del braccio robotico europeo che verrà installato nell'anno che si appresta ad iniziare, nel 2013, nel lato russo della stazione spaziale, e quindi ci prepariamo a ricevere la telemetria direttamente dalla Russia. Sarà interessante perché non abbiamo payload europei al lato russo da qualche anno, e ci sono delle parti del sistema di ricezione dei dati che sono spente da anni. Adesso le riattiviamo, le riconfiguriamo per questo nuovo item di telemetria.
Che tra l'altro un payload, cioè è un braccio robotico, quindi una cosa abbastanza corposa, insomma, ci sarà divertirsi, insomma.
Magari si divertirà di più il flight team, per noi si tratta di un payload come un altro. Anzi, devo ancora indagare su quello, non so se sarà visto come un payload. Anzi, in realtà ricevendola dai russi lo riceveremo soltanto quando c'è copertura VHF, la telemetria. Questo l'ho appurato oggi. Sarà interessante vedere come funziona. Chiudiamo con lo status orbitale della stazione spaziale e con qualche informazione numerica. La stazione spaziale questa mattina aveva un'orbita media di 411,3 km con un apogeo di 422 km e un perigeo di 400 km, quindi siamo ben sopra, cioè siamo sempre sopra i 400 km, cosa che non era comune quando lo shuttle era in attività. Il periodo orbitale era dunque di 92,79 minuti, che porta alle famose 15-16 albe e tramonti orbitali ogni giorno. L'inclinazione sull'equatore non cambia, è sempre quella di 51,65 gradi, che è la più naturale, lanciando da Baikonur, dove il primo modulo della stazione spaziale è stato lanciato. L'eccentricità è molto bassa, la potete calcolare agevolmente con delle formule di meccanica orbitale da apogeo e perigeo. E l'angolo beta, che magari un giorno spieghiamo nel dettaglio, l'abbiamo fatto forse, mi ricordo Riccardo che l'ha fatto una volta, quindi faremo un ripasso.
È di 9... Anche quello era abbastanza importante quando lo shuttle era in attività.
Sì, ma lo è tuttora, perché comunque il sistema termico della stazione spaziale è più stressato in certi momenti rispetto ad altri.
Certo.
L'angolo è di 9,7 gradi ed è in crescita. 16,5 orbite al giorno, come sono tutti ridondanti questi dati, si possono dedurre dagli altri. Nelle ultime 24 ore sono state persi circa 65 metri di altitudine. Se vogliamo contare le orbite dal primo modulo lanciato, che era Zarya, nel novembre del 98, la stazione spaziale ha compiuto 80.369 orbite, che corrispondono a 5.123 giorni, e la stazione è stata abitata cumulativamente e senza sosta per 4.410 giorni.
Quanti chilometri percorso?
Non c'è scritto.
Ah.
Però
è un parametro agilmente,
esatto,
riconducibile dai giorni.
Esatto. Quindi
le 80.000 orbite, se consideri 350 km di quota o 400, cambia parecchio.
Infatti, perché è come quella, c'era quella con l'indovinello, non era un indovinello, più che altro era un giochino che diceva che se tu prendi com'è che era? Una corda, e adesso non potrei dire delle cose molto confuse, una corda la porti in un campo da calcio e la stendi sulla linea che unisce le due porte. Adesso mi pare, se tu aggiungi 10 cm di corda o un metro di corda e la alzi, prima la tieni bella tesa, poi aggiungi 10 cm e la alzi al centrocampo di quanto si alza, è un semplice esercizio di trigonometria, ma il risultato è quasi sorprendente, perché adesso non so più se è molto più o molto meno di quello che intuitivamente verrebbe da dire. Ho fatto un discorso abbastanza che non c'entrava nulla, scusate. Questo è tutto per la stazione spaziale nella puntata 9 di Astronauticast. La prossima volta cerco di fare quello che avevo in mente di fare la settimana scorsa, che era raccontarvi di come la stazione spaziale parla con Terra, parla sia a parole sia in forma di dati. Ma proseguiamo con una news che direttamente potrebbe anche essere promossa a rubrica Io Robot, quindi facciamo partire la siglettina e ce la racconta il nostro Paolo Amoroso. Non ce la fa più il mio computer. Ma io anche meno, ciao Paolo, continua pure che io vado a nascondermi.
Bene. Questo tra l'altro è un evento storico, perché forse è la prima volta che parlo con una sigla.
Non è vero, tu avevi una sigla bellissima che faceva l'introduzione della tua rubrica dell'anno scorso. Quella.
Sì, beh, diciamo che mi accontento di questa sigla riciclata. Per dire che è ripresa nella prima metà di novembre del 2012 la ordinaria attività scientifica e ingegneristica di Mars Odyssey, l'orbiter della NASA, attualmente intorno a Marte. In quei giorni si era reso necessario un intervento straordinario perché i dati telemetrici diagnostici degli ultimi mesi avevano evidenziato uno stato di usura in un giroscopio di un sottosistema della sonda. La sonda dispone di due set di attrezzature ridondanti che comprendono ciascuno un computer principale e una serie di altre attrezzature a loro volta ridondanti, tra i quali una IMU, una Inertial Measurement Unit, cioè uno di quei sistemi di sensori controllato da un giroscopio che fornisce indicazioni sull'orientamento del veicolo spaziale, parametro particolarmente importante perché attraverso orientamento si possono eseguire le manovre di puntamento degli strumenti scientifici, delle antenne verso la Terra e si decide l'orientamento della sonda poi per l'attivazione dei motori o per manovre propulsive. Ci sono questi due set di attrezzature ridondanti vengono chiamati lato A e lato B. Dalla partenza della sonda, dal lancio della sonda, si stava utilizzando il lato A. I dati hanno rilevato che il giroscopio del lato A ha ancora, a causa dell'usura, solo alcuni mesi di vita operativa utile. Quindi che cosa si è deciso? Si è deciso di passare alle attrezzature del lato B, quindi al computer principale, al giroscopio e gli altri sensori del lato B, computer e sistemi del lato B che erano state tenute come riserva, appunto come backup, dal lancio della sonda e quindi non erano mai state utilizzate. Dall'attivazione del lato B tutto funziona perfettamente ed è ripresa l'attività di Mars Odyssey. Si è deciso di interrompere l'attività del lato A per conservare il giroscopio ancora funzionante, perfettamente funzionante, in modo da poterlo riutilizzare a sua volta come backup temporaneo, al massimo per qualche settimana, se si rendesse necessario diagnosticare o risolvere un problema sul lato B entrato in funzione proprio in questi giorni. È particolarmente importante l'attività di questa sonda perché diciamo che in un certo senso è un po' il parente povero degli orbiter marziani, perché se ne parla poco ma ha un ruolo fondamentale, soprattutto perché è una delle due sonde, delle tre sonde, anzi attualmente dei tre orbiter, che garantiscono i relay radio dei dati provenienti dai rover su Marte, quindi Opportunity attualmente ancora in funzione, poi il nuovo Curiosity. E' anche importante Mars Odyssey perché ha un primato di longevità, è diventato pochi mesi fa, anzi l'anno scorso se non ricordo male, ho scritto la notizia ma in questo momento non riesco a ritrovarlo, comunque è diventata... Ah, ecco, nel 2010 Mars Odyssey ha avuto il primato di sonda in più lunga attività come orbiter marziano. Dal lancio avvenuto nel 2011 ha accumulato quindi ben 11 anni di attività continua e si spera che possa continuare il suo lavoro sia scientifico che ingegneristico per i relay dei dati provenienti dai rover ancora per molto tempo. Il set B quindi è nuovo di zecca e speriamo che duri ancora parecchio. Abbiamo terminato quindi di parlare di Mars Odyssey, il parente povero degli orbiter marziani, e possiamo proseguire con le notizie.
Ma io come parente povero, secondo me però era Mars Express la più povera di tutto, però vabbè.
Perché?
No, perché quando appunto Mars Odyssey aveva anche un po' di problemi, non si sapeva se sarebbe riuscito a fare il relay del landing di Curiosity.
Curiosity.
C'era comunque ESA aveva detto: noi comunque abbiamo Mars Express, insomma adesso non riusciremo a mandarvi la telemetria in tempo reale, ma cioè comunque possiamo ricevere. Però vabbè, tutto è andato bene e mi ricordo nel vari fiumi di tweet a un certo punto è spuntato quello dell'ESA: abbiamo ricevuto anche noi una telemetria, però tipo non l'ha considerato nessuno.
Sì,
ma vabbè,
in stile hollywoodiano forse esatto. Hanno detto all'ESA grazie, le faremo sapere.
Esatto, ecco.
Bene, la zonda, vedevo che Riccardo cercava la sì. Pagani zonda. Molto bene, abbiamo già finito le notizie, non c'era molto da dire, mi sono dovuto anche inventare che abbiamo aggiunto una riga di testo a un file di configurazione e a un LDAP per ricevere la telemetria di un braccio robotico per raggiungere la mezz'ora dall'inizio della puntata e 35 minuti a dirla tutta, perché possiamo arrivare al nostro solito giro di boa dopo le notizie parlando del nostro intermezzo. Ringraziamo come al solito gli articolisti che curano le notizie su astronautinews.it, che compongono lo zoccolo duro di quello di cui parliamo. A volte ci andiamo a cercare informazioni per i fatti nostri, ma molto spesso ci documentiamo grazie a forumastronautico.it e astronautinews.it, perché non possiamo sapere tutto. Sappiamo tante cose, ma non tutto, e quindi ci appoggiamo ai nostri grandissimi articolisti. Paolo Amoroso è entrato nella schiera degli articolisti qualche settimana fa con degli speciali, ma anche qualcosa di attualità, in questo caso Mars Odyssey era piena attualità, quindi grazie Paolo per la tua attività. E allora, visto che avevamo solo tre notizie in questa puntata, diamo anche un grazie diretto a Paolo Amoroso, sempre, che ha fatto l'articolo sui veterani che compiranno un anno sulla stazione spaziale, e Matteo Carpentieri, M. Carpe, che ha parlato del divorzio tra SpaceX e Stratolaunch. Ho qualche problema di direzionalità nel microfono oggi, quindi se mi sentite con un po' di QSB, come direbbero i radioamatori, il problema è tutto mio.
C'è una notizia che a cui stiamo passando sopra ed è quella che Curiosity abbia mandato delle notizie che fanno riscrivere il libro di storia.
Sì.
E invece sì, adesso sì. Hanno detto che no, ma non aspettatevi chissà cosa, che in effetti è come dire,
no, l'ultima versione così di poche ore fa è che sì, c'è stato un misunderstanding, noi quando abbiamo detto che sarà un incrocio di notizie, in realtà il senso diciamo originale di questa frase era che comunque nei due anni di attività di Curiosity, che si spera lavori per due anni chiaramente, tutte le scoperte che farà, il nostro livello conoscitivo di Marte raggiungerà un livello mai raggiunto prima, e quindi chiaramente sarà fondamentale dal punto di vista della geologia da marziana. Però insomma, tra il fatto che quando uno parla di molecole organiche uno sente la parola organica, magari associa subito
alla vita,
a forme di vita, il tantan delle notizie di Twitter eccetera, allora ha ingigantito la cosa e adesso si sta proprio completamente vaporizzando in una bolla di sapone, insomma.
Mi ricorda un po' quello là che diceva sempre "sono stato frainteso", non so se ve lo ricordate. Non so. Ecco, sì, no, beh, possiamo spendere due parole su quello, tanto il tempo questa sera non ci manca, ma particolare come storia quella lì. Ho letto qualche commento con cui ho dissentito sul forum, che però non aveva tutti i torti, comunque ripensandoci. La storia, qualcuno diceva: io perdo un po' fiducia nella scienza, ma negli scienziati che si lasciano andare a questo tipo di esternazioni. In questo caso la frase in cui si tiravano in ballo i libri di storia non è stata detta dall'ultimo arrivato, ma dal principal investigator di Curiosity. Se non sbaglio il post sul forum parlava, vorrei dire chi era, ma non voglio puntare la dita e non mi ricordo in questo momento chi fosse, diceva degli scienziati NASA, e io coglierei l'occasione per ricordare che non esistono gli scienziati NASA. Qualcosa c'è, NASA fa qualche tipo di ricerca diretta, ci sono dipendenti NASA che sono direttamente coinvolti nella ricerca, ma principalmente le cose sono date in appalto o in gestione, e storicamente le missioni scientifiche di questo genere sono curate dai dipartimenti di planetologia di università. In questo caso appunto il principal investigator non fa capo direttamente a NASA, ma fa capo al Caltech, al California Institute of Technology. Una precisazione da nulla, non è assolutamente importante, continuo a condividere l'idea che quelle affermazioni dovrebbero essere fatte un pochino più con attenzione, insomma,
con le molle,
però non screditerei una categoria che magari a volte non ha neanche la voce, e anzi la voce viene storpiata. Paolo sicuramente ne sa più di tutti noi di comunicazione, e che a volte non... le persone che aprono la bocca non sono quelle che hanno i contenuti giusti, magari sono quelli che sanno parlare di più ma di cosa sbagliata.
Ma diciamo che in questo caso aspetterei prima la dichiarazione ufficiale, cioè la notizia vera e propria, che dovrebbe essere rivelata all'inizio del mese di dicembre, quindi tra pochi giorni.
Sì, il 3 dicembre,
per vedere se effettivamente può esserci stato un problema di interpretazione di una affermazione vera, cioè che può essersi trattato di una scoperta di grande interesse scientifico e quindi tecnico, ma non quello che si aspetta il grande pubblico, quindi qualcosa di collegato alla ricerca della vita su Marte.
Sì, c'è una questione appunto di regolare le aspettative, se magari tra pubblico ci si fa delle aspettative ragionevoli, che non significa non essere contenti e essere stupiti quando qualcosa effettivamente di rivoluzionario arriva, ma neanche, ecco, aspettarsi le cose stratosferiche e neanche sentirsele promettere. Sono convinto che sia una questione di equilibrio, come tante cose nella comunicazione. Ero arrivato all'intermezzo, o come lo chiamiamo, all'intermezzo?
Interludio,
grazie, c'è scritto pure lì nella label. Abbiamo ringraziato gli articolisti, non posso ringraziare invece i nostri donatori, perché le donazioni le riceve Marco. Cercheremo di ricordarci la prossima settimana di citare anche quelle di questa settimana. Vi invito a contribuire, se volete, alle nostre spese, che principalmente sono quelle della banda e dell'hosting dei vari siti della galassia ISA, con una donazione. Su astronauticast.com ci sono due bottoncini gialli più uno per fare una donazione libera. Potete o abbonarvi, una sorta di abbonamento, donando 3 o 5 euro al mese in automatico. Potete chiuderla quando volete, non ci offendiamo neanche un po'. Non lo diamo a vedere almeno, insomma, poi dentro qualcosa di noi muore, però potete assolutamente unirvi a noi e lasciarci in ogni momento, sia come ascolti sia come contributi economici, ma se volete aiutarci in maniera meno monetaria, il modo migliore è quello di farci conoscere ai vostri amici. Quando pubblichiamo le puntate facciamo sempre uno status su Facebook, su facebook.com/astronauticast, facilmente condivisibile, magari i vostri amici trovano nella loro timeline una cosa che non conoscevano e ci scoprono, e credo che molti di voi lo stanno facendo, perché in questa stagione abbiamo avuto un bel incremento di visite, diciamo un 30%, sono molto contento dei download, scusate, che spero che si traducano in ascolti. Non posso sapere quanta gente ascolta effettivamente il file, ma tanta gente lo scarica, e questo ci fa moltissimo piacere, quindi continuate così. Ogni tanto...
Anche perché è un periodo, cioè, non essendoci anche più i voli shuttle, che magari era una notizia, diciamo, di test, insomma, una notizia importante, siamo in un periodo un po' di magra, tra virgolette, astronautica, però vediamo che abbiamo avuto un po' di incremento, insomma, ci fa molto piacere.
Infatti sono scese le visite al forum, se vogliamo parlare un po' di numeri, visto che abbiamo tempo. Sono scese le visite al forum, abbiamo avuto meno visitatori quest'anno dell'anno scorso, e già c'era un trend negativo dell'anno precedente, anche se era compensato dal fatto che lo shuttle c'era ancora, e se guardate i topic più letti, più visualizzati, più commentati, sono sempre quelli che riguardano i mission log e la cronaca delle missioni shuttle, che innegabile aveva un fascino particolare. Ma non è un problema, perché io vedo il forum a un livello qualitativo che, dopo avermi un po' fatto preoccupare nei mesi scorsi, è tornato a livelli stratosferici. Sono contentissimo. C'è stata una discussione in cui non ho capito assolutamente nulla, e quindi vuol dire che era bellissima, sulla struttura di Orion. Magari avremmo potuto parlare, in effetti, anche se Ricky adesso mi dice: ma come, tu dici che sei allergico?
No, in effetti c'è quel post lì dello Space Habitat e del topic a riguardo, che cioè metterlo come news è quasi riduttivo, perché la cosa si è sviluppata molto e bisognerebbe parlarne approfonditamente, però forse non ne sono in grado, ma cioè, insomma, ce l'abbiamo, possiamo sempre giocarcela.
No, possiamo trasformarlo in un invito a fare un salto su forumastronautico.it, non farvi intimidire dal fatto che ci sono delle bestie veramente con tanta sapienza dentro lì e parlano tecnico, che sembrano un po' spaventosi, ma tutti possono contribuire alla discussione, e vengono fuori dei discorsi molto molto interessanti, specialmente ultimamente. Quindi forumastronautico.it. Condivisioni, questo ho già letto tutto. Ogni tanto qualcuno commenta anche su astronautinews.it. Ho scelto di aprire i commenti su astronautinews.it qualche mese fa, non è molto utilizzato, ma cerco di tenerli d'occhio, li leggo in RSS, così quando qualcuno commenta riesco ad andare a rispondere nei limiti del possibile.
Sì, poi ogni nostra news alla fine ha link al thread relativo sul forum, quindi magari qualcuno va a leggerla e trova una risposta, e magari non fa la domanda, quindi comunque siamo tutti assimilati con i nostri link, e vi assimileremo anche voi, insomma.
Va bene così. Bene, allora, finito l'intermezzo, l'interludio, è sotto con le rubriche, e poi ce ne andiamo a dormire, perché ne abbiamo tutti bisogno. La prima è quella del nostro Paolo Amoroso, che non ha una sigla, quindi sotto con le storie di nonno Apollo.
È sorprendente il fatto che questa rubrica non abbia una sigla, ma comunque possiamo cominciare questo episodio. Gli appassionati di storia del volo spaziale umano sovietico, quindi l'epoca d'oro delle prime conquiste, i primi primati, possono vedere esposte nei musei le capsule dei loro eroi, appunto Gagarin e gli altri, e quindi vedere i veicoli utilizzati, le capsule utilizzate per questi primi voli, tra cui appunto il più forse prestigioso e importante di tutti, la Vostok 1, la capsula Vostok 1. Però questi appassionati non possono vedere esposta in un museo la capsula Vostok 2, che pure ha svolto una missione importante, consentendo al cosmonauta German Titov di compiere il primo volo spaziale di lunga durata di poco più di un giorno. La ragione per cui non possiamo vedere la Vostok 2 esposta in un museo è legata allo sviluppo del programma successivo, il programma Voskhod, basato su un'evoluzione della capsula Vostok, di cui però aveva la stessa forma e le stesse dimensioni. Stiamo parlando quindi del programma Voskhod. A differenza delle Vostok, le Voskhod avevano più di un cosmonauta di equipaggio, quindi non si poteva utilizzare lo stesso sistema di atterraggio, in cui a una quota di alcune migliaia di metri il cosmonauta si iettava dalla capsula con un seggiolino e scendeva con un paracadute indipendente, ma era necessario far atterrare tutti i cosmonauti, due o tre, all'interno dello stesso veicolo, quindi andava sviluppato un diverso sistema di atterraggio. Per questo furono inventati i retrorazzi a propellente solido sul fondo della capsula, che a pochi metri dal suolo vengono attivati e danno una frenata finale alla caduta della capsula appesa al paracadute, che consente di toccare il suolo alla capsula, consentiva alle Voskhod di toccare il suolo con una velocità accettabile per i cosmonauti all'interno.
Quindi con i retrorazzi, visto che hai citato Nino Frassica prima, si poteva andare indietro tutta.
Certo, si doveva andare indietro tutta.
Questa secondo me è la nostra chat, che è un po' giovane, non l'ha capita.
No, assolutamente no.
E il progettista capo, il grande Korolev, aveva una buona fiducia nella riuscita di questo metodo e nelle modifiche al sistema poi di paracadute, e non voleva effettuare ulteriori test, ma fu convinto dall'aeronautica militare, dai cui ranghi provenivano i cosmonauti e dei quali curava l'addestramento, fu convinto Korolev a fare un drop test, cioè a lanciare da un aereo una capsula di prova per vedere se effettivamente andava tutto bene con il paracadute e il sistema di retrorazzi frenanti. Per risparmiare tempo e risorse si decise di riutilizzare una Vostok precedente, appunto la Vostok 2, che avrebbe avuto quindi le stesse caratteristiche dinamiche, adattandone naturalmente con i nuovi sistemi di atterraggio, e venne sganciata da un aereo. Il fatto che non potete vedere la Vostok 2 esposta in un museo vi fa intuire forse come sono andate le cose, piuttosto male. Aveva ragione l'aeronautica a suggerire a Korolev di effettuare quel test, perché il paracadute non si aprì e la capsula venne giù a terra come un missile, schiantandosi e distruggendosi. Non so se effettivamente qualche pezzo della capsula sia stato recuperato, ma probabilmente non è in uno stato tale da poter essere esposto in un museo. Quindi questo reperto storico dell'epoca pionieristica dell'esplorazione umana dello spazio non potremmo vederlo esposto in uno dei bellissimi musei della cosmonautica che ci sono in Russia. Anche per questo episodio di Le storie di Nonno Apollo abbiamo terminato, e vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Però hai sempre la sigla finale e gli altri non ce l'hanno. Vedila così.
Il mio rango ha bisogno di questo e altro.
Il tuo orango? Ok. Siamo già arrivati in fondo, sì, perché i link della settimana, che sono di solito foto, video, che sono raccolti, io li vedo perché li postano su Facebook tutti quanti, ma c'è qualcuno che ha la pazienza e la dedizione per raccoglierli, è il nostro Riccardo Rossi. Sì, questo l'ho visto oggi, quello che sembra Solaris, il polo nord di Saturno.
Sì, ancora una volta Cassini, la sonda che orbita intorno a Saturno e al suo sistema di anelli e satelliti, ha regalato un'altra bellissima immagine. Stavolta stiamo parlando del polo nord di Saturno. Se qualcuno ha un po' di memoria storica sulle foto del polo nord del pianeta, vi ricorderete che già tempo fa c'era stata proposta una versione un po' più ingrandita come campo di visuale di questa zona, e intorno a, diciamo, a questo nucleo centrale vorticoso si vede una struttura esagonale. Quindi pensare che stiamo guardando Saturno, ci sono queste meraviglie della natura, cioè, Paolo, ho detto una cavolata? Non vedevo che... No, vedevo che avevi alzato la mano.
No. Mi stavo grattando.
Scusa. No, dicevo, queste meraviglie della natura sono incredibili. Questa foto mi è particolarmente piaciuta perché, essendo è una immagine ancora raw, e quindi probabilmente la release ufficiale con le varie elaborazioni uscirà nei prossimi giorni, però è molto bello il bianco e nero perché col contrasto che c'è tra le crespe delle nuvole dà un effetto che è molto molto bello.
E poi vuoi metterla su Instagram così?
Esatto. No, ci volevo mettere l'early beard, vabbè. Comunque, sul forum della Planetary Society, Emily Lakdawalla ha postato una versione che, visto che è una serie di immagini, un appassionato ha messo insieme la sequenza, e quindi si vede anche il moto vorticoso di questa zona. Molto molto bella.
Sì, oltretutto ricordiamoci che ognuno di quei piccolissimi turbini che ci sono nella parte più chiara, diciamo centrale, se sono quei piccoli ricciolini, ognuno di quelli è gigantesco rispetto, perché stiamo vedendo, nonostante sia un dettaglio, è sempre Saturno, che è un pianeta che è gigantesco, quindi siamo su una scala che è impressionante, sia per il dettaglio che per le dimensioni vere e proprie.
Se non ho capito male, l'area inquadrata in questa immagine ha un'estensione di circa un paio di migliaia di chilometri. Quindi l'Italia dovrebbe essere grosso modo metà della dimensione del vortice.
Pensavo più grosso comunque.
Anch'io pensavo più grande. Comunque, quindi un dettaglio finissimo per sì. La dimensione di Saturno.
C'era un'immagine che girava durante l'uragano Sandy, quando era arrivato sulle coste di New York e New Jersey, che con la macchia era rossa di Giove, che diceva: ah, alla Terra, ah, così è un uragano, carino. Vabbè, era un po' cattivella. Andiamo avanti con un timelapse. Ce ne sono sempre tanti di timelapse, ma sono sempre tutti belli. E questo è stato
sì,
invece.
Questo mi piaceva particolarmente perché l'ha fatto un italiano. Che tra l'altro avevo provato a contattare su Facebook per magari farlo intervenire in puntata. Non mi ha risposto. Comunque, è un classico timelapse della stazione spaziale. Che questo Giacomo Sardelli ha realizzato andando a pescare i frame sul classico sito come si chiama AOL Spaceflight, e come colonna sonora, anzi come diciamo voce di sottofondo, è andato a pescare diversi diciamo brani diversi passaggi detti dagli astronauti durante la carriera della stazione spaziale, in cui le parole che dicono sono quelle che ad esempio anche Paolo Nespoli dice molto spesso, che la stazione spaziale è comunque molto importante perché rappresenta un esempio di collaborazione internazionale senza barriere, che è molto proficuo, e dall'alto la Terra sottostante sembra essere un mondo senza confini, senza divisioni culturali, che insieme chiaramente possono realizzare grandi cose, come ad esempio appunto la stazione spaziale e oltre.
Ed essendo basata su immagini fotografiche, adesso questa che sto mostrando non è in HD per ragioni tecniche del mio computer, ma è possibile scaricare la versione in 2K, che quindi è più che HD, più che Full HD, giusto? Dico stupidate, chiedo ai due filmografi del...
Giusto, è 2048 per me.
Esatto, è il primo diciamo step sopra al Full HD, poi dopo si può anche andare più su.
E vale la pena magari guardarla se avete una televisione adatta. No, esistono le televisioni 4K già in vendita? No,
nell'ultime diciamo adesso non mi ricordo come si chiama quella fiera che c'è tutti i settembre, non so dove, hanno presentato le TV a 4K, però abbastanza insomma un mercato un po' di nicchia per il momento.
Sì, sono le 4K ready, ci sono ci saranno quelle in grado di leggere i filmati a 4K ma in realtà HD, che...
Esatto.
Mercato...
Anche perché è uno dei problemi, anche proprio la trasmissione dei dati, perché un flusso dati 4K è 4 volte un flusso dati 2K, quindi
perché ogni volta che si raddoppi una dimensione comunque vai a raddoppiare se le dimensioni rimangono, infatti se le proporzioni rimangono le stesse devi raddoppiare l'area, quindi il quadrato. È il motivo per cui si è passati dal DVD al Blu-ray con parecchi anni di... Il DVD è stato padrone del mercato per quanto? 15 anni? 20 anni? Perché non c'era semplicemente la possibilità di distribuire...
No, 20 anni no, però sì, 15 anni tutti.
Si è trovato in quello sweet spot, stiamo assolutamente parlando di cose assolutamente lontanissime dall'astronautica, ma è bello per quello. Si è trovato in quello sweet spot tra arrivato il momento in cui si riesce a digitalizzare le cose e a distribuirle, e non riusciamo a fare di più, e quindi è durato così tanto il DVD. O meglio, dura ancora adesso, i DVD non è che vendono poco. Ok, ultimo link della settimana è quello che mostra Luca Parmitano in training su NASA TV. Io che ho NASA TV aperta tutti i giorni al lavoro, io sono obbligato, non è che lo faccio per passare il tempo, sono obbligato a tenerla aperta e controllare che funzioni. Vedo che è spesso nelle immagini di NASA TV, proprio perché di solito mostrano l'equipaggio che si prepara alla, alla prossima missione. Ed essendo il... c'è ancora un lancio e poi tocca a lui, giusto?
Esatto.
Che immagini sono queste?
No, vai, se vai sulle ultime foto, cioè di quella schiera qui, c'è un link che ha segnalato oggi Paolo nel forum, per quello che ho segnato la, la news a lui.
Il forum l'ho letto l'ultima volta nel primo pomeriggio.
Avanti di una, da lì in avanti.
Esatto. Ah, ok. Allora forse l'ho visto. Sì, perché avevo pensato ai microfoni molto ravvicinati che aveva nel Beanie Cap. Beh, anche un po' artistica come foto.
Torna indietro un attimo di una foto.
Per chi ci ascolta in podcast, questo momento è noiosissimo.
No, ma adesso descrivo quello che,
okay,
che stiamo per vedere. È una foto dei tre cosmonauti in tuta pressurizzata Sokol che stanno per entrare nel simulatore della Soyuz. Sulla schiena bianca, più verso la parte del fondo schiena della tuta bianca Sokol, si vedono delle strisce blu parallele, due sopra e due sotto.
Non sono come quelle di Balotelli?
Che aveva... No, sono le maniglie con cui i cosmonauti vengono afferrati dall'interno della capsula quando rientrano e dopo mesi di assenza di peso hanno difficoltà a muoversi, se magari non riescono a uscire con le loro forze vengono sollevati da quelle maniglie dai tecnici del recupero. Mi pare che Nespoli sia stato sollevato in quel modo, o comunque altri cosmonauti che non erano in, in condizioni particolarmente atletiche al rientro.
Come se fossero dei borsoni, sostanzialmente.
Sì, una specie.
Io... Stiamo cercando come si diceva amore in russo per chiamare le maniglie dell'amore, ma lasciamo stare, dai, basta. Sto facendo troppe, sto dicendo troppe stupidate questa sera. Potrebbe essere il momento di chiudere questa puntata, non prima di ricordarvi eventi assolutamente degni di nota, come il fatto, no, ma c'è qualcosa di interessante, il 29, ovvero oggi, la luna occulta Giove, è visibile da noi? Paolo, tu che segui queste cose?
No. Non ho controllato le effemeridi, quindi non te lo so dire, anche perché a Milano diluviava fino a ieri sera e oggi è stato nuvoloso, quindi non mi sono posto il problema.
Quindi
sono abbastanza sicuro di no, direi.
Ok, e allora
volevo solo confermare che l'uragano lì sul polo nord di Saturno è 1000 miglia di diametro circa, e quindi 1600 chilometri, e i venti viaggiano a 1100 miglia orarie, quindi robetta proprio.
Ci mandiamo qualcuno a fare kitesurf o...
supersonico.
Dipende, qual è la densità? Basta, dai. Non dico... Beh, fermatemi intanto, ho bisogno di essere fermato. Stavo guardando che dalla chat mi segnalavano queste cose assolutamente, non so come abbiamo potuto non metterle già in scaletta, perché Cassini il 2 dicembre farà la 338esima Orbital Trim Maneuver, quindi modificherà la sua orbita di qualche millimetro al secondo, sarà per la 338esima volta, non capita tutti i giorni, ma quasi. Potete anche sbizzarrirvi e cercare di vedere il Kuiper Belt Object 84922, che è all'opposizione, quindi molto visibile, a 35 unità astronomiche, probabilmente potrà anche fare una piccola ombra come Venere in certi momenti.
Vabbè. Un oggetto transnettuniano, e le ombre di questi oggetti ci sono, e sono le occultazioni stellari. Quando uno di questi oggetti occulta una stella, è di fondamentale importanza osservarlo, perché se ne possono sia stabilire le caratteristiche geometriche, quindi diametro e forma, ed eventualmente anche vedere se ha un'atmosfera, da come viene attenuata la luce della stella. Quindi anche l'ombra degli oggetti transnettuniani è fondamentale.
Sembra che io dico delle cose.
Ma che macchia che dovrebbe fare un'occultazione di questo tipo in questo periodo, mi sembra. L'ho letto da qualche parte.
Quale?
Macchia. Ah. È uno dei no, però non è transnettuniano, è un
una fascia degli asteroidi?
No, è un Plutino.
Ah.
mi pare che l'abbiano poi stabilito che si chiamano così. I pianeti minori.
Io sono molto confuso quando si parla di astronomia. I transnettuniani non è un termine cappello che comprende anche tutti questi Plutini e pianeti minori all'esterno della loro...
Sì, è una denominazione generica che... Calderone.
Bene, io sembra che faccio da notizia a caso. In realtà stimolo Paolo Amoroso a colmare le mie lacune e quelle della... e a diffondere
notizie. E Paolo il nostro punto di riferimento per quanto riguarda l'astronomia vera e propria.
Decisamente. Intanto Riccardo Rossi stava... Cosa stava facendo Riccardo? Stava simulando...
No, non c'è stata occultazione. C'è stato il punto di minimo avvicinamento ieri e...
Ed è successo quando era sotto l'orizzonte, quindi?
No,
la congiunzione, no.
È stata la congiunzione più stretta ieri alle 3 del mattino.
Cioè non c'è stata occultazione alle nostre latitudini.
Sì, chiaramente sto parlando...
Ok, invece sono un po' di parallasse, in effetti. Va bene, allora. Ce l'abbiamo fatta arrivare in fondo. Mettiamo il nostro amico asmatico in sottofondo mentre provvedo a... mettere mano al calendario e verificare che dovremmo poter essere in diretta giovedì prossimo alla solita ora, quindi 9:30, 10 giovedì 6 novembre. Non lavoro, spero che non nevichi.
6 dicembre. Non ce la puoi fare.
La faccia di Mike per chi è in diretta è stata bellissima.
Fantastico.
L'avete detto voi. Non ce la posso fare. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, sotto la neve. È tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Appuntamento alla prossima puntata. Fino ad allora, ad Astra.